San Giuseppe, qui a Banco dell'Oro, c'è sia le registrazioni audio, video e i documenti, quindi potete anche andare lì a scaricare qualcosa che vi può servire, perché queste lezioni vengono registrate, quindi potete anche magari riascoltarle lì, no? Il video. Poi, allora, appuntatevi la mia mail, prendete la mia mail, perché quando vi preparerete questo lavoro scritto me lo manderete per mail. Se qualcuno è arrivato dopo, io ho consigliato quei due testi, la Dei Verbum e la Fides et Ratio, sui quali poter fare un elaborato. Posso? Allora, Carlucci Stefano, tutto piccolo, Carlucci Stefano, 4 a numero, @gmail.com.
Che sul sito già vi portate.
Sul sito già c'è, poi anche sull'agenda pastorale c'è. Per chi non avesse avuto ancora, non sono bastati perché non potevano bastare i fogli, io manderò una copia a tutte le parrocchie sul sito, alla mail del parroco, e poi ve la fate stampare da lui. Allora ripeto la mail, Carlucci Stefano 4 @gmail.com. Poi, visto che siamo in fase di note di servizio, dietro ci sono le agende pastorali, la lettera pastorale del nostro vescovo sul periodo di avvento natale. Quindi sono sul tavolo, poi le prendete e poi anche i vostri parroci penso ve la daranno, ecco, nelle parrocchie. Inizia da stasera con la prima domenica di avvento. Penso che non ci siano altri rischi. Allora, sul foglio che vi ho dato vi ho messo il numero 2 della Dei Verbum, dove tratta della liberazione. E ora ve lo leggo come punto riassuntivo di quello che ci siamo detti, poi chiudo con due altre parole e passiamo alla credibilità, che è il secondo oggetto della teologia fondamentale. Allora, natura e oggetto della liberazione, dice la Dei Verbum al numero 2. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della natura divina. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, che questa rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, in quale insieme è mediatore e pienezza unica di tutta la rivelazione. Cristo è la rivelazione. Allora, questo è un numero fondamentale, non solo per la teologia fondamentale, ma per la teologia in genere e per il magistero e per la vita del cristiano, del credente. Perché intanto parla dell'intervento di Dio nella storia del popolo. E quindi Dio liberamente decide di manifestare il suo amore e la sua volontà mandando il Verbo fatto carne, cioè Gesù Cristo, perché Dio potesse attraverso il Figlio comunicare con gli uomini come se fossero amici. Ed ecco un linguaggio molto bello, familiare della Dei Verbum, la rivelazione di Dio e quella comunicazione di Dio con i suoi amici. Siamo noi questi suoi amici. Come Dio in passato ha comunicato attraverso i profeti, i giudici, i patriarchi, ora Dio vuole parlare proprio con il Figlio, con il suo Figlio, il Verbo fatto carne. E questa economia della rivelazione, dice la Dei Verbum, comprende eventi e parole, verbis gestisque, la precedenza dei gesti sulle parole. Mentre prima, fino al Concilio Vaticano I, si dava priorità alla parola e poi agli eventi, il Concilio Vaticano II, con questa dichiarazione, pospone i termini, mettendo eventi e poi le parole, per far sì che noi, dall'evento Gesù Cristo nella storia dell'uomo, potessimo anche arrivare a quello che ci vuole autocomunicare, automanifestare, cioè la sua stessa vita. E gli eventi sono fondamentali perché fanno parte della storia dell'uomo. La rivelazione storica, appunto, come vi dirò tra un attimo, prima di passare al secondo punto, è anche segno sacramentale. Dio si è servito di una storia per incarnarsi, la storia del suo tempo, con i personaggi buoni e cattivi del suo tempo. La storia sacra di Gesù Cristo, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, si è servita anche di storia profana, Erode, Pilato. Quindi è un intrecciarsi di eventi che poi hanno reso possibile la storia della salvezza. In un certo senso è come se Dio si fosse voluto servire anche degli eventi profani, anche della storia profana, per renderla sacra con la sua parola e la sua persona. L'evento Cristo, in un certo senso, ha reso sacra la nostra storia, la storia nella quale noi viviamo. E allora, qui c'è poi tutta la sacramentalità della storia come segno efficace, perché il sacramento, come tutti sappiamo, per definizione è segno efficace della grazia di Dio. E allora, se la storia è diventata anche sacra per questo intervento di Dio nella storia, allora si può ben dire sacramentalità della storia, perché Dio si è servito di questa storia per renderla segno efficace di grazia per la salvezza dell'uomo. E allora la storia, nel contesto della divina rivelazione di cui parla la Bibbia, non è solo il luogo e lo spazio in cui essa entra, o il palcoscenico su cui si svolge, lo sfondo profano, ma è proprio il mezzo attraverso cui avviene la rivelazione. Dio si serve di questa storia. La rivelazione è un insieme di avvenimenti storici ben precisi e definiti, in cui particolari uomini riconoscono l'azione di Dio e altri non li riconoscono. La rivelazione quindi non avviene solo nella storia, ma come storia. Storia è rivelazione. Storia diventa evento rivelativo, parola rivelativa. E quindi la caratteristica essenziale della rivelazione è appunto il carattere storico. E noi ne abbiamo una testimonianza sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. È carico di avvenimenti storici ben determinati. Abramo, Mosè, incarnati in un popolo, in una tribù, in cui sono stati visti come azioni di Dio, come eventi di Dio, la cui presenza e il cui agire si manifesta contemporaneamente e si nasconde in essi, perché, come dicevamo prima, Dio si rivela e si nasconde. Il semplice accadimento storico, cioè, non è ancora evento storico, in quanto ha bisogno anche che venga poi elaborato, compreso e attuato, come la singola storia che noi studiamo, anche la storia profana. C'è bisogno della parola profetica che interpreti l'accadimento storico, che lo svegli come proveniente da Dio e orientato a Dio. La rivelazione storica presenta quindi una struttura simbolica, svela e nasconde allo stesso tempo il significato, dove il senso profondo degli avvenimenti non è naturalmente da intendersi come un contenuto aggiunto della mente umana, ma proprio come quell'intervento di Dio. E quindi è un Dio che guida, è un Dio che mette in movimento un uomo, che fa spostare intere famiglie con le carovane, sposta un clan, un popolo verso una salvezza definitiva come quella che è stata per il popolo di Israele. Nella storia di Israele e di Gesù si evidenzia quindi in modo paradigmatico quanto la storia intera è nel suo profondo e si evidenzia come storia di promessa e di fedeltà di Dio. Quello che Dio promette poi lo attua, lo concretizza. Questa rivelazione però non offre solo un punto di appoggio all'uomo che è immerso nell'incertezza della sua vita, e vedete anche tutte le varie prove del popolo di Israele, incertezza se servire Dio o servire i vecchi idoli, i Baal, ma vi è anche una storia che influisce su di essa. La rivelazione cioè continua ad essere quindi quell'avvenimento dinamico che dischiude all'uomo una via nella storia sotto la guida del Dio trascendente ma anche immanente. Ed è quello che vi dicevo prima, l'eccedenza della rivelazione di Dio, della parola di Dio sul testo scritto. Dio continua a parlarmi come ad amici, secondo la Divina, e continua ancora a spingermi, a sostenermi, a governarmi nella storia e sotto la sua guida. Quindi la dinamicità dell'evento rivelativo. In De Verbum 14, prima era il numero 2, adesso il numero 14, c'è in sintesi tutti i temi dell'Antico Testamento. Innanzitutto Dio che prende l'iniziativa ed elegge il popolo con il quale vuole entrare in comunione, e quindi parla un poco di tutta la storia di Abramo, Mosè col popolo di Israele, egli si rivelò in parole ed in atti al popolo che così si era acquistato come l'unico Dio vivo e vero. Quindi questo popolo che è depositario di una predilezione, potremmo dire, di una elezione da parte di Dio, un popolo particolare, una elezione che non bisogna intendere come esclusiva, perché quel popolo di Israele dell'Antico Testamento, quell'elezione particolare di Dio per quel popolo sta ad indicare poi l'elezione universale di tutti gli uomini e quindi anche la nostra elezione nel qui ed ora in cui noi ci troviamo. E quindi con tutte le rivelazioni successive che Dio ha fatto, ha creato il mondo, ha eletto questo popolo, ha creato un'alleanza Dio-popolo, ha previsto degli obblighi, delle leggi da osservare e quindi poi la nascita dei giudici e quindi elezione, alleanza, legge si riassumono nel termine che noi stiamo continuando a ripetere, che lo potremmo chiamare anche secondo l'epistolario e il vocabolario paolino come disegno divino, mistero divino, rivelazione divina, storia di salvezza, perché quella che Dio ha instaurato con il suo popolo e ha continuato poi a instaurare con noi è una storia di salvezza, una storia che ci porta alla vita intima con Lui. Se Dio ha mandato suo figlio nel mondo, lo ha rivelato è perché voleva che noi diventassimo come Dio, non che noi diventassimo Dio, ma come Dio nel senso, come dicono i padri orientali, iniziassimo in noi un percorso di divinizzazione, Dio venuto per far diventare l'uomo Dio, nel senso di divinizzarlo, di santificarlo. E allora, Come al numero 14 la De Verbum prende in esame il Vecchio Testamento, al numero 17 parla del Nuovo Testamento, mettendo in risalto l'eccellenza del Nuovo Testamento sull'Antico, anche se è sempre parola di Dio anche l'Antico Testamento, è una unità di testamenti perché è una unità di storia di salvezza, ma l'eccellenza nel Nuovo Testamento si ha perché c'è appunto la pienezza del tempo con l'evento Cristo. Gesù Cristo, figlio di Dio, entra in questa storia sacra e profana. E quindi la pienezza della rivelazione si compie in Gesù Cristo. Tutto quello che era stato fatto con gli antichi patriarchi, nel popolo di Israele, trova, con i profeti, trova compimento in Gesù Cristo, figlio di Dio. E tutta la storia del popolo di Israele è orientata a Cristo. Potremmo dire che è tutta una preparatio evangelica, anche la storia profana. Molti autori latini e greci profani involontariamente hanno preparato la strada a Cristo, scrivendo. Tanti, Giuseppe Flavio, Tacito, grazie a loro, tante volte noi possiamo dire che abbiamo un fondamento anche storico contro chi dice che Gesù Cristo, il Gesù storico, non c'è, non è mai esistito. Quindi c'è tutta poi è stata elaborata, penso che non so se Don Massimo ve l'ha accennato, la terza ricerca storica, no, una terza ricerca storica della ebraicità di Gesù che tende proprio a recuperare questo, la figura storica di Gesù Cristo, figlio di Maria e vissuto nella Palestina. Quindi involontariamente la storia profana ha dato un contributo alla storia della salvezza. Rapporto tra la rivelazione e la parola. La parola di Dio viene rivolta ai patriarchi, ad Abramo, a Mosè, ai profeti, e quindi questa parola di Dio non comunica solamente un contenuto, ma informa su una persona. È una parola efficace che ferisce e risana. È quella parola di Dio che, come ha creato il mondo, crea anche ogni uomo. E quindi, come dice il profeta Isaia, al capitolo 55, come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non ritornano senza averla fecondata, così sarà della parola di Dio. Ogni parola di Dio non può rimanere senza effetto, purché noi la facciamo morire come il seme, che se non muore non può fiorire, purché noi la mastichiamo questa parola e la facciamo nostra, la facciamo la interiorizziamo, la facciamo vita della nostra vita. Infatti il Concilio Vaticano II metterà in grande rilievo questo aspetto, per cui la rivelazione non si limita solo a dei contenuti, come si faceva solamente nel periodo medioevale, dei contenuti da osservare, da vedere, da vivere, da ripetere, ma appunto si pone al credente come figura umana e persona umana, Gesù Cristo, non un contenuto astratto a cui io devo credere, ma un contenuto da vivere, una persona da fare mia, da vivere nella mia vita. Ecco come dice ancora al numero 2 la De Verbum, parla come ad amici. E allora la rivelazione non viene più discussa solo nel suo aspetto oggettivo di contenuto, ma soprattutto nel suo aspetto personalista di autocomunicazione di Dio vivo all'uomo, per invitarlo a partecipare alla comunione trinitaria. Come vi dicevo prima, compito di questa rivelazione, scopo di questa rivelazione di Dio è farci partecipare della sua vita divina, divinizzarci, renderci santi. E quindi l'aspetto personalista, il carattere storico, perché comunque c'è bisogno di una storia, e poi il contenuto salvifico, che è quello il fine della nostra vita, essere salvati. Dio è venuto per salvarci, per farci vivere la vita eterna con Lui in una poi prospettiva escatologica. E vabbè, circa la natura e l'oggetto della rivelazione, abbiamo già letto il numero 2 della De Verbum, che io ve lo consiglio di leggerlo, studiarlo, meditarlo, perché ha tanti spunti di riflessione ed è poi anche il fondamento di tutta la teologia. Cristo, compimento di questa rivelazione, la migliore introduzione alla centralità del Verbo incarnato nella economia di tutta la parola divina, appunto noi la troviamo nel prologo di San Giovanni. In principio era il Verbo era Dio, il Verbo era presso Dio. Questo Verbo si è fatto carne. Questo è il fondamento, la concretizzazione di tutta l'opera della salvezza. Da quella decisione iniziale di Dio nel rivelarsi e nel mandare il suo Figlio, qui poi c'è la pienezza del tempo. Il Verbo si è fatto carne ed è quindi quella centralità cristologica di tutta la De Verbum. Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, porta a compimento l'opera della salvezza affidatagli dal Padre. Perciò egli, dice sempre la De Verbum, vedendo il quale si vede il Padre, con il fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione di sé, con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti, compie e completa la rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dal peccato e dalla morte e risuscitarci alla vita nuova. E allora, compimento di questa rivelazione, voi capite bene, è il mistero pasquale. Quel mistero pasquale del Cristo crocifisso e risorto, che è anche il nostro mistero pasquale che noi dobbiamo vivere nella nostra vita. Quella continua morte al peccato, a noi stessi, e quella continua risurrezione in Cristo. Quel mistero pasquale che noi abbiamo avuto modo di partecipare in pienezza il giorno del nostro battesimo, come dice San Paolo nel fondamento del battesimo, chi non muore e non è sepolto nella morte di Cristo non può risorgere con Cristo nelle acque del battesimo, perché nel battesimo si compie in noi il mistero pasquale. Diventare noi cristiani nel giorno del battesimo significa proprio compiere questo passaggio che Cristo ha fatto di morte e di risurrezione attraverso le acque santificate dallo Spirito di Cristo. E allora la rivelazione divina ha nell'evento del Cristo la sua pienezza e nel modo di realizzarsi e poi anche nel contenuto. Cristo è la parola definitiva e più perfetta che Dio dirige all'umanità, e non c'è da aspettarsi altre rivelazioni. Come già vi accennavo prima, Cristo è l'unica rivelazione e definitiva del Padre. Altrimenti Dio non sarebbe Dio se avesse fatto tutto questo, se poi dovevamo aspettarci un'altra rivelazione. Sarebbe stato vano tutto il mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo. Quindi quello che vi accennavo prima delle rivelazioni private vanno prese per quanto possono aiutare la vita personale di ciascuno, mentre l'unica rivelazione definitiva è quella avuta con Gesù Cristo. Lui è definitivo. In Cristo la parola divina trova non solo la sua pienezza di rivelazione, ma anche la sua pienezza ermeneutica, cioè Cristo ci dà anche la possibilità di comprendere, di decifrare la nostra vita personale e anche la nostra vita storica in cui ci troviamo, per dare significato e senso. In sintesi, per concludere il primo punto della rivelazione, mi sa che stringeremo sulla credibilità, manca un quarto d'ora. Concludiamo: la creazione sussiste in Cristo ed è stata vista in vista di Cristo. La manifestazione di Dio attraverso il cosmo come dicevamo, è una certa preparazione dell'incarnazione del Figlio di Dio, della parola di Dio, e quindi preparazione del Cristo. L'umanità di Cristo è pienezza della creazione, è la realtà creata più perfetta e più rivelatrice della grandezza di Dio. Mi raccomando, tra parentesi, realtà creata, perché Cristo non è creato, è generato ed è consustanziale al Padre. Lo intendo tra virgolette perché è come se fosse, appunto, lo dico come punto centrale, come la pienezza della creazione di Dio, perché la creazione di Dio non avrebbe avuto senso senza l'evento Cristo. Ma Cristo non è creato, ma è generato ed è sempre consustanziale al Padre, ha avuto con Cristo vita eterna sin dall'inizio, insieme allo Spirito Santo. In Cristo si rende già possibile quindi la logica di una nuova creazione in vista escatologica, in cui ci saranno cieli nuovi e terra nuova, come ci dice l'Apocalisse. Gli stessi cieli che noi vediamo ora e la stessa terra in cui noi viviamo sarà rinnovata. Non è che ci sarà una nuova creazione, ma sarà rinnovata, trasfigurata, resa bella come era o sarebbe dovuta essere nel piano originario della creazione di Cristo. La creazione nel suo sviluppo storico ha raggiunto nel mistero dell'incarnazione la sua pienezza. Punto focale, quindi, è il mistero pasquale di Cristo. La rivelazione deve essere credibile. E ora vi leggo un attimo il numero 67, passiamo al secondo punto, la credibilità della rivelazione, e quindi il secondo punto di oggetto della teologia fondamentale, numero 67 della Fides et Ratio. La teologia fondamentale, per il suo carattere proprio di disciplina, che ha il compito di rendere ragione della fede, dovrà farsi carico di giustificare ed esplicitare la relazione tra la fede e la riflessione filosofica. Già il Concilio Vaticano I, recuperando l'insegnamento paolino di Romani 1,19, aveva richiamato l'attenzione sul fatto che esistono verità conoscibili naturalmente e quindi filosoficamente. Ricordate la distinzione che vi ho fatto prima tra realtà naturali che si possono conoscere anche solo con la ragione e quelle soprannaturali. La loro conoscenza costituisce un presupposto necessario per accogliere la rivelazione di Dio. Nello studiare la rivelazione e la sua credibilità, insieme poi con il corrispondente atto di fede, la teologia fondamentale dovrà mostrare come, alla luce della conoscenza per fede, emergano alcune verità che la ragione già coglie nel suo autonomo cammino di ricerca. A queste la rivelazione conferisce pienezza di senso, orientandole verso la ricchezza del mistero rivelato. E allora la credibilità della rivelazione in se stessa è ragionevole, perché quello che Dio mi propone è ragionevole in se stessa, perché quello che Dio mi propone non può essere fuori dalla ragione, e quindi irrazionale e incredibile, e quello che Dio ancora mi rivela come credibile è già contenuto nella storia della salvezza dell'Antico e del Nuovo Testamento. E nel Nuovo Testamento abbiamo la credibilità di Gesù Cristo e poi la credibilità della Chiesa, degli Apostoli e del Magistero. Ma poi aggiungerei, c'è anche una credibilità nella storia, perché tante volte la storia diventa appunto tramite di questa credibilità. L'autore della prima lettera di Pietro, che io vi ho detto, al capitolo 3, numero 15, nel confortare i primi cristiani di fronte al pericolo della persecuzione, gli esortava ad adorare Cristo nei loro cuori e quindi riconoscerlo sempre come loro Signore. Dicevo giorni fa che il primo credo, la prima professione di fede delle prime comunità cristiane, poiché ancora non c'era il credo sistematico che noi recitiamo oggi, era appunto Gesù Cristo è il Signore, e quindi adorare il Signore significava appunto riconoscerlo, crederlo come il vero Dio, come il Dio di Gesù Cristo. E quindi in periodo di persecuzione i primi cristiani, esortati dagli autori dei primi secoli, erano invitati ad adorare Gesù Cristo nei loro cuori, ma anche ad essere pronti sempre a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza. E allora dare ragione significa appunto porre una difesa, un'apologia, parlare di fronte, secondo l'accezione di apologia, di difesa. Parlare di fronte a chi? Parlare di fronte all'avversario. Ora l'avversario ai nostri giorni non è più quel tipo di persecuzione che si rendeva presente. L'avversario alcune volte oggi potremmo essere noi stessi. E quindi una prima ragione di quello che noi crediamo la dovremmo dare a noi stessi, domandandoci: dov'è il fondamento della mia vita? In chi io pongo la mia speranza? Per poi poterla difendere e comunicare agli altri, rendere credibile quello in cui io credo, perché io lo credo. E quindi l'apologia, capacità di sostenere questo, e con me e con gli altri. Ragione, non l'irrazionalità di quello che noi proponiamo e quindi del contenuto oggettivo della fede, renderlo con parole credibili anche agli altri. E poi la speranza, che è fondata sulla fede. Quindi chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, perché voi credete nel Figlio di Dio. E ci si riferisce qui in sostanza a quello che è il mistero pasquale, che dicevamo prima, al contenuto centrale della nostra fede cristiana, fede nella risurrezione di Cristo. Dice San Tommaso, si deve dire che la fede non si accompagna ad una ricerca compiuta dalla ragione naturale per dimostrare ciò che si crede, questo è il contenuto oggettivo, ma ad una indagine, dice San Tommaso, sui motivi che inducono l'uomo a credere. E come inducono l'uomo a credere? Attraverso il fatto che certe cose sono rivelate da Dio e confermate dai miracoli. Il miracolo per eccellenza nel Nuovo Testamento è considerato appunto la risurrezione del Cristo. In apologia o apologetica, nel periodo soprattutto dei padri, le profezie, i miracoli e la risurrezione di Cristo erano il punto focale per difendere la fede cristiana dalle contrarietà e da una filosofia pagana ancora presente. San Tommaso si ricollega a questo in periodo medioevale perché ancora c'è fortemente questa concezione scolastica della teologia. Ora questo rimane vero chiaramente, ma la teologia fondamentale si interroga, dice: ma io posso rispondere solamente con delle prove a chi non crede, tipo le prove dell'esistenza di Dio? E no, diventa ancora riduttivo, perché chi non crede, se tu gli vai a dire adesso io ti dimostro, ti provo attraverso le prove dell'esistenza di Dio che Dio esiste, arrivi a un certo punto che queste prove poi reggono fino a un certo punto, ma poi ti devi bloccare. E allora qual è la credibilità vera? La credibilità vera è la testimonianza del cristiano nella propria vita, quindi vivere da testimoni non oculari, ma oculari nella vita di quello che noi abbiamo visto e toccato, come dice San Giovanni, ossia il verbo della vita. E quindi ritorniamo a quello che vi dicevo prima, quella meditazione, quella vita che noi traiamo dalla parola di Dio, che diventa credibile, diventa testimonianza, parla con la nostra vita. La teologia fondamentale ha sempre visto nella pagina di San Pietro, in questa prima Pietro 15, l'oggetto anche di numerosi riferimenti dei padri, e quindi è un testo chiave per comprendere appunto il senso della sua dimensione apologetica. Tuttavia, per ben comprendere in cosa consista tale dimensione e come essa operi all'interno di un programma teologico fondamentale, bisogna poi intervenire e vivere e capire come questa si attua e si esplicita nella vita. Se l'apologetica tradizionale, prima che si chiamasse teologia fondamentale, ha riconosciuto in questa prima Pietro la parte fondamentale, il compito primario di difendere la fede con argomenti non di fede, ma di fronte ai non credenti tu dovevi iniziare con degli argomenti di tipo razionale, oggi bisogna mostrare, la teologia fondamentale oggi ci dice che bisogna mostrare prima di tutto la coerenza logica dei contenuti di fede, quindi della rivelazione, e poi l'accettazione degli stessi da parte del credente. La teologia fondamentale, senza escludere nessuno degli aspetti, nemmeno quelli della scolastica, delle prove dell'esistenza di Dio, pone però l'accento sul compito rilevante, anche se non l'unico, di mostrare al credente i motivi di ragionevolezza del credere e di ciò che si crede. E quindi, come già prima vi dicevo, l'importanza della nostra ragione, che è una ragione redenta da Cristo. E allora, la credibilità della fede non sarebbe principalmente dovuta alla conclusione di un ragionamento logico, perché non sempre si può fare un ragionamento logico tipo sillogisma, ma a qualcosa che la rivelazione stessa reca con sé, e quindi la figura, la persona di Gesù Cristo. Un autore molto importante di riferimento oltre a Rahner, Blondel, e nella teologia fondamentale è von Balthasar. Von Balthasar, per far capire quanto sia credibile e non incredibile la rivelazione di Dio, ci dice che bisogna guardare alla rivelazione di Dio come alla sua bellezza, alla sua trascendenza e alla sua intima coerenza. Balthasar fa qui riferimento a quelle che erano le norme classiche, le leggi classiche, i principi classici della scolastica: il bello, il buono e il vero. E quindi qui il bello fa riferimento alla bellezza di Dio, e Balthasar dirà: la parola di Dio, la rivelazione di Dio è sinfonica, è una sinfonia di note, per dire quanto è bella. O anche un autore che poi ha ripreso, Giovanni Paolo II, Dostoevskij, ci diceva: la bellezza salverà il mondo. E Giovanni Paolo II ha visto in questa bellezza Dio. Ma se noi anche facciamo riferimento al brano evangelico del buon pastore, lì buono è tradotto male, perché lì sarebbe il bel pastore, il pastore bello, e questo pastore bello è Gesù Cristo, perché ci mostra la bellezza appunto dell'essere cristiano, dell'essere figlio di Dio, e quindi la credibilità si dimostra nella bellezza. La bellezza è Cristo, e quindi la sua trascendenza è il vero, e quindi il verum della scolastica di San Tommaso. Essere credibile per un cristiano è riconoscere la verità di Dio nella propria vita e sulla propria vita, e l'intima coerenza interna ci fa riconoscere il buono. La coerenza interna mi fa dire: quello che Dio mi sta proponendo è buono, altrimenti Dio non me lo avrebbe rivelato. Se Dio me lo ha rivelato, mi fa bene, è buono. Ecco, quindi Balthasar riprende appunto questa sinfonia della parola di Dio. Mancano sempre al 58, guardo l'orario, sembra che c'ho tutto sincronizzato. Allora, io mi fermo qui, perché abbiamo parlavo un po' di più sulla rivelazione stamattina, una ventina, mezz'ora di minuti sulla credibilità. Non voglio adesso riempirvi di nozione, eccetera. La prossima volta ripartiamo concludendo la questione della credibilità, perché manca qualche punto, e poi parliamo dell'ultimo oggetto della teologia fondamentale, che sarà la fede. Va bene? Grazie.